Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
Sommario della puntata: in Cisgiordania non c'è vita, l'aggressività dell'esercito israeliano e dei coloni è sempre più forte. In esteri, la testimonianza di un medico palestinese. Stati Uniti, il ritorno della politica del giardino di casa. La presidenza Trump mostra ai suoi vicini il suo volto più duro, ma la strada potrebbe non essere in discesa. La Casa Bianca contro il Sudafrica. Elon Musk e Trump vogliono interrompere i finanziamenti a Pretoria. Sullo sfondo, le origini del CEO di X e la sua fascinazione per l'apartheid. Congo, i ribelli dichiarano una tregua nel Nord Kivu. Dietro il cambio di rotta dell'M23 e quindi del Ruanda, potrebbe esserci il Sudafrica. Lavorare meno ma guadagnare uguale. La Spagna approva una riforma sul lavoro che riduce l'orario lavorativo. Una vittoria della ministra Yolanda Diaz. Rubrica sportiva: per la prima volta dal ritorno dei talebani, la squadra femminile di cricket dell'Afghanistan torna a giocare. Restiamo umani, oggi Vittorio Arrigoni avrebbe compiuto 50 anni. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dal Medio Oriente. Hamas ha fatto sapere oggi che in Qatar sono iniziati i colloqui per la seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. La dichiarazione arriva mentre il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si prepara a incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Washington più tardi. Trump ha detto di non poter garantire che la tregua reggerà, mentre l'estrema destra israeliana ha già avvisato il primo ministro Benjamin Netanyahu che se decidesse di proseguire con la seconda fase faranno cadere il governo. L'incontro tra Trump e Netanyahu inoltre avviene in un momento molto critico, con continue incursioni e attacchi israeliani in Cisgiordania che secondo le Nazioni Unite stanno minando l'accordo già di per sé fragile del cessato il fuoco a Gaza. Emanuele Valenti ha parlato della situazione nei territori occupati con un medico palestinese che lavora in Cisgiordania.
Ogni sera ci sono arresti, le strade sono bloccate, dobbiamo attraversare delle montagne per arrivare a una città all'altra. E quindi la situazione è molto brutta. E poi la situazione economica, anche siamo sottoterra, non ci sono lavori, non c'è vita proprio. La gente qua adesso non ha neanche da mangiare. Non è che se non c'è la guerra vera, diciamo, qui, distruzione, eccetera, come è successo a Gaza, però attualmente stanno facendo così, distruggendo, diciamo, tutti i campi profughi, sia nel nord, cioè Jenini, Kabatia, e Selfit, eccetera. Quindi la situazione è molto molto difficile anche da noi.
Come riuscite ad andare avanti all'ospedale? Avete quello adesso, di cui avete bisogno?
Adesso diciamo da 3 mesi non abbiamo pagato gli stipendi per i lavoratori, perché abbiamo quasi 60 lavoratori impiegati, perché la situazione è drammatica. La gente adesso non c'ha soldi anche per pagare, quindi vengono da noi, facciamo tutte le, diciamo, le analisi eccetera, visite mediche, è quasi gratis, quindi l'entrata è sotto zero, non zero ma sotto zero, perché sai, quando tu fai l'analisi di qualcosa, quindi devi comprare, diciamo, il materiale, cioè le fabbriche, le ditte vogliono i loro soldi. E quindi è una situazione brutta.
Ma voi andate avanti a lavorare lo stesso, giusto?
Che dobbiamo fare? Prima dobbiamo dare mano a chi non ha, per forza dobbiamo andare a lavorare. Ma non so fino a quanto dura questa situazione. E poi non solo questo, gli aiuti da fuori, dall'estero adesso non possono entrare, perché loro controllano tutto. Stanno spingendo noi, cioè la popolazione, a lasciare la terra e uscire fuori senza ucciderli, ecco. Perché tu, quando tu hai, diciamo, 5 figli eccetera, e non hai il lavoro, allora cosa devi fare? Quindi pensi di uscire fuori a lavorare e lasciare qualche figlio piccolo qui. Quindi questo va, il svuotamento, diciamo, del terreno. E poi ogni città adesso è circondata dai, diciamo, coloni israeliani. Anche loro adesso hanno cominciato a rompere, diciamo, gli alberi, eccetera, e distruggere anche le fonti dell'acqua. E quindi la situazione è brutta, brutta. Loro attualmente, come la destra, diciamo, fanatici destra, diciamo, d'Israele, adesso hanno il potere, quindi questa è la loro, diciamo, opportunità di fare tutto quello che vogliono. E anche loro dicono adesso o noi o loro.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti con i dazi commerciali annunciati, sospesi, minacciati di Trump a Messico e Canada. La Casa Bianca, soprattutto la presidenza Trump, mostra che la cosiddetta politica estera del giardino di casa non è finita. Sentiamo Roberto Festa.
Sembrava in qualche modo tramontata la dottrina statunitense del cortile di casa, che da James Monroe a Theodore Roosevelt sino a Henry Kissinger ha fatto pensare all'America Latina come ad una propria ed esclusiva area di influenza, come un cortile di casa, appunto. Gli ultimi decenni avevano in buona parte modificato questa percezione e queste politiche da parte degli Stati Uniti. La cosa era in parte dovuta ai mutati rapporti di forza internazionali, al nuovo ordine mondiale emerso dopo la fine della guerra fredda, con gli Stati Uniti sempre meno capaci di esercitare un ruolo imperiale e incontrastato nel mondo, e paesi, quelli appunto del Centro America, dell'America Latina, dotati di una diversa coscienza nazionale, dove sono emersi movimenti progressisti non più disponibili a essere totalmente soggetti al potere e allo sfruttamento da parte di Washington. La cosa sembra cambiare ancora con questa nuova amministrazione, che rivolge i suoi primi atti internazionali proprio ai vicini, il Canada a nord, il Messico e i paesi dell'America Latina a sud. E sono atti per l'appunto autoritari, che non ammettono replica, obiezione. La Colombia è stata minacciata di dazi elevatissimi, in pratica di rovina economica, nel caso non avesse accettato voli carichi di propri migranti illegali. Al Messico, come peraltro al Canada, sono state applicate, poi sospese per un mese, tariffe di importazione negli Stati Uniti maggiorate del 25%. Intanto Marco Rubio, il nuovo segretario di Stato, si è rapidamente adeguato al verbo dell'America First e sta girando l'America Latina esigendo e imponendo. È stato per esempio a Panama, dove ha ricevuto assicurazioni da parte del presidente José Raúl Mulino sul fatto che Panama abbandonerà il piano di infrastrutture cinese, la Belt and Road Initiative, quando questa scadrà tra un paio di anni. Un modo dunque per far rientrare sotto influenza statunitense il canale di Panama. Dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele, noto per aver messo in piedi un regime autoritario, Rubio ha ricevuto una disponibilità significativa, cioè prendersi El Salvador non soltanto i propri illegali, quei migranti soprattutto condannati e incriminati per reati che gli Stati Uniti appunto deportano. El Salvador sarebbe pronto a prendersi anche illegali, anche criminali di altre nazionalità, oltre agli stessi cittadini statunitensi, anche loro condannati e incarcerati. La misura, se mai si realizzerà, sarà con ogni probabilità, anzi diciamo con assoluta certezza, portata in tribunale, in un tribunale americano. È infatti manifestamente incostituzionale mandare i propri cittadini a scontare la pena, la loro pena, in un carcere straniero. Sembra dunque che i primi atti di Trump abbiano comunque successo e che buona parte dell'America Latina abbassi la testa, torni a essere il cortile di casa. Il quadro però potrebbe essere più complesso di così. Infatti, nello scontro tra Messico e Stati Uniti, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha tenuto il punto, ha approvato dazi messicani come ritorsione, come risposta a quelli statunitensi, ed è riuscita appunto ad ottenere la sospensione di un mese. E anche le deportazioni funzionano se dall'altra parte c'è un paese che è disponibile ad accettare i deportati. Non tutti lo sono. Dalla Cina a Cuba, dall'India al Brasile, all'Honduras, non sono pochi i governi mondiali recalcitranti ad accettare i voli americani pieni di gente in catene. Tanto che l'amministrazione Trump sta pensando di riempire, proprio di potenziali deportati, la base di Guantanamo. Il volto duro e aggressivo dell'America First, anche e soprattutto nei confronti del cosiddetto cortile di casa, potrebbe dunque avere in prospettiva più di un problema, più di un'incognita.
E Donald Trump ha anche accusato il Sudafrica di aver confiscato terre ad alcune categorie di persone e che per questo gli Stati Uniti gli taglieranno gli aiuti. Prima di lui anche Elon Musk, che è sudafricano, aveva pubblicato diversi tweet contro il presidente sudafricano. A far arrabbiare i due è una legge firmata il 24 gennaio che modifica la precedente legge siglata durante l'apartheid sulle proprietà agricole. Sentiamo Andrea Spinelli Barrile, giornalista africanista.
In realtà bisogna andare a vedere un po' se è stato Musk a imboccare Trump o Trump a imboccare Musk, insomma, perché c'è stata un po' una rincorsa al post più feroce contro questa legge sudafricana firmata il 24 gennaio dal presidente Ramaphosa, che poi in realtà è una proposta di legge e non è una legge, che è stata poi inviata al Parlamento sudafricano e che dovrebbe sbrogliare quello che è uno dei nodi più grossi che ancora il Sudafrica si trascina dai tempi dell'apartheid e che riguarda la questione fondiaria. L'80% delle terre e delle proprietà fondiarie ad oggi in Sudafrica è ancora nelle mani della stessa identica minoranza, circa il 9% della popolazione sudafricana, che le deteneva nel 94, e sono gli Afrikaner, sono la stessa minoranza che tra l'altro fa molta resistenza. Questo non è per generalizzare, attenzione, perché tanti farmer africani si sono accordati nel corso degli ultimi 30 anni con il governo per dare una parte delle proprie terre in cambio di compensazioni e quindi arrivare a un traguardo di giustizia fondiaria che in qualche modo dia diritto anche ai neri al possesso della terra. Tra l'altro il discorso è ancora più complesso perché è legato anche a un tema religioso che riguarda proprio le terre ancestrali, quindi un legame doppio, se vogliamo, della parte nera della popolazione sudafricana con la terra, proprio fisicamente con la terra. Questo nodo è sempre stato difficile da sbrogliare perché i grandi proprietari terrieri sudafricani, Afrikaner, bianchi, hanno sempre fatto resistenza sostenendo che o le compensazioni non andavano bene o non era chiaro il quadro compensatorio, insomma la palla si tira avanti oramai dal 1994. Il presidente Ramaphosa, poi si può dibattere sulla qualità di questa legge, ma sta cercando in qualche modo di arrivare a un punto di questa grande riforma fondiaria, un punto che chiaramente ha chi ha una base culturale come quella di Elon Musk, che ricordiamo è nato nella pretoria dell'apartheid negli anni 70, quindi quando l'apartheid era proprio nel momento di massimo splendore e la segregazione razziale a Pretoria in maniera particolare era molto marcata, famiglia ricca. Questo non per dare delle colpe in particolare alla nascita di Elon Musk, ma perché quello lì è l'ambiente culturale nel quale è cresciuta questa persona, che oggi mostra quelle che sono le sue visioni politiche, che sono esattamente le stesse dell'apartheid. Ora, chissà se è stato Trump a imboccare Musk o il contrario, sta di fatto che il Sudafrica diventa, come dire, un terreno di scontro, ma più che politico, proprio culturale, di due modi, uno più legato allo status quo di quello che era il mondo di un tempo, della fine degli anni 90, fino alla fine degli anni 90, e uno, un mondo, insomma, un pochino più, multipolare, multicolore, come lo abbiamo chiamato negli ultimi 30 anni, in mille modi.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Congo perché i gruppi armati dell'M23 che da settimana scorsa controllano Goma nell'est della Repubblica Democratica del Congo hanno annunciato un cessate il fuoco unilaterale umanitario che è entrato in vigore da poche ore. La tregua dovrebbe offrire un po' di sollievo agli abitanti della città dove da giorni non arrivano né cibo né medicine. L'annuncio della tregua è arrivato a sorpresa pochi giorni prima di un atteso vertice per cercare proprio di risolvere la crisi regionale. Solo pochi giorni fa infatti l'M23 aveva minacciato di voler arrivare fino a Kinshasa e aveva proseguito la sua avanzata oltre Goma. Sulle possibili ragioni dietro questo cambio di rotta, Luisa Nannipieri ha intervistato Giusy Baioni, giornalista freelance e specialista della regione dei Grandi Laghi.
Si possono fare diverse letture. Un pensiero è che le pressioni internazionali ci siano state e quindi abbiano deciso di soprassedere. Un'altra lettura possibile è che all'interno loro non siano completamente d'accordo su quale sia l'obiettivo finale, oppure che si siano dati una tregua e che abbiano necessità di riorganizzarsi, far riposare le truppe, avere forze nuove e poi riprendere. Non lo sappiamo. Vediamo come evolve nei prossimi giorni.
Sappiamo che il presidente sudafricano Ramaphosa aveva chiamato Paul Kagame. Può avere giocato un ruolo la telefonata del presidente sudafricano?
Il Sudafrica è un attore in gioco perché ci sono le truppe sudafricane dentro i confini congolesi a supporto dell'esercito regolare congolese, quindi sicuramente il Sudafrica ha un interesse immediato perché già diversi suoi soldati sono stati uccisi in questi giorni. Che il Sudafrica abbia la forza per convincere il Ruanda di Paul Kagame a desistere non ne sarei così sicura, a meno che sappiamo che per esempio il Sudafrica ha fatto questo passo così forte nei confronti di Israele, che è stata la denuncia alla Tribunale Internazionale, chissà che abbia fatto un passo di questo tipo nei confronti dell'aggressione ruandese.
In che senso? Quale potrebbe essere questo tipo di azione?
Se si ventilasse la possibilità di una denuncia alla Corte Penale Internazionale o alla Corte Internazionale di Giustizia, forse questo potrebbe davvero mettere uno stop all'esercito ruandese sul suolo congolese. Ecco. Il Ruanda potrebbe essere fermato molto semplicemente dai paesi occidentali se si chiudessero i rubinetti, quindi se si fermassero i finanziamenti che arrivano dagli Stati Uniti ma dalla stessa Unione Europea. Ricordiamoci che l'Unione Europea meno di un anno fa ha siglato un memorandum d'intesa per l'importazione da Ruanda di minerali, tra cui il coltan. Quindi sarebbero queste le leve su cui agire per fermare davvero in maniera definitiva il Ruanda e non semplicemente con un cessate il fuoco che non sappiamo quanto durerà. A livello regionale è situazione delicatissima, speriamo che si stabilizzi un po', perché sennò esplode proprio tutta la regione. Ho anche un altro pensiero, cioè che il fatto di avere minacciato di voler prendere Kinshasa, di voler scendere verso sud a Bukavu, eccetera, fosse forse alzare la posta in gioco per poi sedersi al tavolo più forti, contrattare e ottenere alla fine di poter mantenere l'occupazione di Goma, che è quello che a loro interessa davvero. Ricordiamoci che occupano ormai da qualche mese la miniera di Rubaia, che è il più grande giacimento al mondo di coltan, e lo sfruttano con un rendimento veramente enorme in termini proprio economici.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Spagna perché il governo spagnolo ha approvato oggi un progetto di legge che riduce la settimana lavorativa dalle attuali 40 ore settimanali a 37,5 ore. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Si lavorerà di meno, ma si guadagnerà lo stesso. In sintesi è questa la riforma della settimana lavorativa approvata dalla Spagna. Si passerà da 40 a 37 ore e mezzo settimanali, mantenendo invariato lo stipendio. Si tratta della riforma più ambiziosa del governo progressista spagnolo ed è una vittoria della ministra del lavoro Yolanda Díaz, che rappresenta Sumare, quindi il settore più a sinistra del governo di coalizione di Pedro Sánchez. Non è stato facile, però. Contro la riduzione dell'orario di lavoro settimanale non ci sono state solo le associazioni associazioni imprenditoriali che non si sono nemmeno sedute al tavolo della negoziazione, ma anche un settore del governo socialista preoccupato per l'impatto sulle piccole e medie imprese. Eppure, secondo la ministra del Lavoro Yolanda Diaz, la riforma è una risposta alle milioni di ore extra non retribuite che i lavoratori spagnoli accumulano ogni anno. Diaz ha difeso la misura come un passo verso la modernizzazione del mercato del lavoro in Spagna e ha sottolineato che il diritto alla disconnessione digitale sarà un elemento chiave nel nuovo regolamento del lavoro.
Porque la reducción de la jornada tiene que ver con la salud pública. Un país que hace 3 millones.
Per Yolanda Díaz la questione dell'orario di lavoro ha a che fare anche con la salute. Ogni settimana in Spagna ci sono 3 milioni di ore straordinarie non retribuite. Al contrario, per la ministra, la riduzione a 37 ore e mezzo settimanali beneficerà l'economia, come è già successo per l'aumento del salario minimo e l'abolizione dei contratti precari, due riforme volute da Yolanda Díaz che secondo gli industriali avrebbero affossato l'economia spagnola. E invece la Spagna si è trasformata nella locomotiva della crescita in Europa, con un PIL del 3,2% nel 2024 e con la disoccupazione ai minimi in 10 anni. La riforma entrerà in vigore nel 2025 e sarà approvata in forma urgente. Il governo di Sanchez ha bisogno di rilanciare la sua agenda progressista, ma dovrà mettere in conto che non tutta la sua maggioranza appoggia la riduzione dell'orario di lavoro. I gruppi baschi e catalani hanno espresso dubbi sulla riforma e il loro voto a favore ancora non è assicurato. Resta poi da capire come sarà ricevuta la riforma proprio dai lavoratori, molto più sensibili alla questione dell'aumento del salario, fermo da anni e svalutato dall'inflazione. Il rischio è che venga visto come un gesto simbolico di pura apparenza e che alla fine bisognerà comunque lavorare ore extra non retribuite. In questo senso un passo avanti è stato fatto almeno per l'aumento del salario minimo che nel 2025 aumenterà del 3%, arrivando ai 1.184 euro mensili. Anche qui la Confindustria spagnola si è rifiutata di firmare l'accordo, ma il governo di Sanchez è andato avanti comunque. La questione è che con questo nuovo aumento chi percepisce il salario minimo supererà il limite di reddito esentasse che in Spagna è fissato a 15.000 euro, il che significherebbe che gran parte dell'aumento finirebbe per pagare l'IRPEF, una questione che ora è in mano del Ministero delle Finanze che sta cercando una soluzione.
Adesso la nostra rubrica sportiva che oggi ci porta in Afghanistan, sentiamo Luca Parena.
Più di 3 anni di attesa prima di poter tornare a giocare una partita, a 11.000 chilometri da casa, ma pur sempre un ritorno in campo. La squadra femminile di cricket dell'Afghanistan non dimenticherà la data dello scorso 30 gennaio. Sul campo del Cricket Club St. Kilda a Melbourne, 22 giocatrici afghane hanno disputato la loro prima amichevole da quando nel 2021 hanno dovuto lasciare il loro paese per il ritorno al potere dei talebani.
My journey was a very long journey. I was living in Herat, which is western part of Afghanistan.
Firuza Amiri, 21 anni, ha raccontato in un'intervista al canale televisivo TNT Sports la sua fuga da Herat a Kabul, prima di atterrare in Pakistan e poi in Australia. Tre attiviste e giocatrici di cricket locali si sono spese più di chiunque altro per dare a lei e alle sue compagne la possibilità di fuggire e di non rinunciare al loro sogno di continuare a giocare. Nel novembre 2020 l'Afghanistan Cricket Board aveva offerto dei contratti professionali a 25 giocatrici, un'opportunità accordata anche per accedere ai fondi messi a disposizione dall'ICC, l'International Cricket Council, che aveva fissato degli obiettivi da raggiungere per le federazioni nazionali. Il ritorno dei talebani a Kabul ha però riportato in vigore il divieto per le donne di avere una vita sociale libera e dignitosa. Tra le tantissime limitazioni, anche il divieto di fare sport. Centinaia di giocatrici di cricket hanno dovuto così distruggere il loro equipaggiamento da gioco. Delle 25 atlete con un contratto con la federazione afghana, 2 sono fuggite in Canada, 1 in Regno Unito, le altre in Australia. Qui hanno tentato in più di un'occasione, per anni, di contattare l'ICC. Prima per chiedere che i fondi destinati alla federazione afghana venissero in parte indirizzati a sostenere la loro attività sportiva all'estero, poi per chiedere il riconoscimento di nazionale rifugiata. L'ICC ha ignorato questi appelli o, quando ha dato una risposta, ha detto che si tratta di questioni di competenza dell'Afghanistan Cricket Board e che non ha diritto di intervenire.
This game and this ground is means a lot to us and we want to open a lot of doors for Afghan girls around the world.
La voce della capitana della squadra afghana, Naida Sapan, riassume il senso dell'amichevole del 30 gennaio per lei e le sue compagne. Vogliamo aprire altre porte per le ragazze afghane di tutto il mondo, ha detto. L'associazione australiana Cricket Without Borders, che si occupa di promuovere i diritti delle donne attraverso il cricket, ha messo insieme la selezione che ha affrontato le giocatrici afghane e uno dei segni più concreti della mobilitazione che attraverso lo sport sta cercando di fermare la demolizione dei diritti delle donne afghane. Le giocatrici di cricket tornate dopo anni finalmente in campo hanno potuto tornare a dire con più forza e con più visibilità che è loro diritto avere le stesse opportunità degli uomini.
This game is not just for us. When we walk into this ground, we remember millions of women in Afghanistan who are fighting for their rights and give the women in Afghanistan that hope and that for our young girls that they're living in Afghanistan, give them the chance to dream, to think that they can achieve anything they want.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Abbiamo aperto parlando di Palestina e in qualche modo ci torniamo in chiusura, lo facciamo ascoltando la voce di Vittorio Arrigoni in uno dei suoi racconti di Gaza. Oggi infatti Vic avrebbe compiuto 50 anni. Prima però io vi saluto e vi auguro una buona serata.
L'unica economia di sussistenza che sussiste a Gaza era basata principalmente sulla pesca e l'agricoltura, per cui avevamo iniziato a uscire coi pescatori. È bene che si sappia che leggi internazionali riconoscono a 20 miglia dalla costa acque a sovranità palestinese. Ebbene, a tutt'oggi i pescatori palestinesi non possono andare oltre le 2 miglia, molto spesso non oltre il miglio e mezzo, molto spesso non oltre il miglio. Quando lo fanno, e lo devono fare, specie perché le acque vicino alla costa sono molto inquinate, sterili di pesci, si verificano scene che io, vivendo un anno al porto, vedevo tranquillamente ogni giorno dalla mia finestra: pescherecci di legno palestinesi che vanno verso il lago per pescare vengono assaltati dalle navi da guerra israeliane che sparano con l'intento di danneggiare le reti, sparano con l'intento di danneggiare le imbarcazioni, sparano con l'intento a volte di uccidere e ferire i pescatori. Ragion per cui come attivisti dell'International Solidarity Movement abbiamo iniziato a uscire con i pescatori, ponendoci come scudi umani, ben coscienti sia noi sia i pescatori, soprattutto i soldati, che la nostra effettiva utilità, la nostra presenza, la presenza internazionale funge sempre da deterrenza. Per un soldato israeliano uccidere un palestinese è un gioco da ragazzi, ma uccidere un italiano, uno spagnolo, uno statunitense è già un pochino più complicato. Poi c'è tutto lo scazzo di incidenti diplomatici. Scoltando come scudi umani i pescatori, sui pescherecci palestinesi, siamo riusciti a portarli oltre questo limite unilaterale e illegale. Li abbiamo portati oltre le 2 miglia, oltre le 5, oltre le 10, oltre le 15 miglia, con dei risultati, ti lascio immaginare, di un pescato. Ci facciamo vedere le statistiche, il sindacato dei pescatori ci faceva vedere le statistiche, 1000% di pescato in più, una giornata con noi sui pescherecci equivaleva a 7 giorni di lavoro, proprio perché riuscivamo ad andare al lago e ci siamo andati fin quando i proiettili non si sono fatti tremendamente vicini anche a noi. Io sulla schiena ho un simpatico ricamino, una cicatrice di 10 punti di sutura dovuto proprio a uno di questi attacchi. I pescatori, nonostante ciò, anche senza internazionale, adesso continuano ad andare oltre questo limite unilaterale e illegale imposto da Israele, e lo fanno proprio perché è l'unica loro maniera per sfamare la famiglia. Io i miei amici pescatori mi dicono: Victor, guarda, io preferisco ricevere un proiettile in testa o magari beccarmi, essere rinchiuso, sepolto vivo, rapito in un carcere israeliano, piuttosto che tornare a casa e mostrare a mia moglie e ai miei figli le mani vuote e vedere i miei figli che muoiono di fame.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.